In campo con Pardo.
Buongiorno e benvenuti in campo con Pardo in questo weekend di metà luglio con la finale con Jasmine Paolini. Ne parleremo lungamente quest'oggi, grande appuntamento del pomeriggio da Wimbledon, con la delusione, un po' di delusione ma anche tanta fierezza per Musetti, che perde a testa alta contro Djokovic la sua semifinale. La finale maschile sarà Djokovic-Alcaraz, rimane un buon torneo per gli italiani, magari senza l'acuto per quanto riguarda la parte maschile che sognavamo da Sinner uscito nei quarti, o la grande sorpresa Musetti che si è fermato in semifinale, e anche le indicazioni confortanti che sono comunque arrivate da Berrettini, sconfitto nel derby italiano al secondo turno proprio con Sinner. C'è la finale dell'Europeo e ne parleremo lungamente in questa puntata, la sfida fra Spagna e Inghilterra. C'è tanto mercato, con Immobile che saluta dopo 8 anni meravigliosi alla Lazio, con Inzaghi che rinnova fino al 2026, col Milan che sembra sempre più vicino a Morata, con il mercato Juve ne parleremo fra poco, ma partiamo ovviamente da qui, partiamo dal grande appuntamento del pomeriggio, dalla finale femminile di Wimbledon.
Fuori!
In corridoio!
Fuori!
In corridoio Jasmine Paolini diventa la prima giocatrice italiana a giocare la finale a Wimbledon, una partita vinta in rimonta con una sofferenza tremenda.
La sofferenza tremenda è un focus che voglio fare tutto al femminile, perché insomma, al di là di quello che diciamo qualche istante fa sul grande momento del tennis italiano, Jasmine Paolini è veramente il personaggio del giorno per lo sport, non solo per lo sport femminile, perché era dal 2016 che non c'era una giocatrice capace di arrivare in finale a Parigi e a Wimbledon, ed era stata fra l'altro Serena Williams in quella circostanza. Eleonora Cottarelli, fra l'altro oggi voi sarete in diretta, diccelo subito, perché insomma un grande appuntamento su Sky Sport, no?
Avremo un'ora di prepartita, ciao Pierre, intanto ciao a tutti, un'ora di prepartita per entrare in campo sul centrale e goderci poi questa splendida finale con, ecco, tra le altre, Flavia Pennetta e Gabriella Sabatini, visto che hai parlato presenza femminile, senza dimenticare, certo, Stefano Loccaro, Ivan Ljubicic, Angelo Mangiante, insomma siamo tutto il team, e quella nota lì femminile che insomma ci serve per entrare in campo con lo sprint giusto.
Senti, è un peccato mortale dire che Jasmine, diciamo, non è sfavorita in questa finale, al di là delle scaramanzie?
Ma allora, Jasmine non solo non è sfavorita, ma potrebbe prendersi anche quella percentuale, quell'1% in più, se vogliamo andare a guardare proprio quello che ha fatto e a come l'ha fatto con la Krejcikova, perché la Krejcikova non è la Swiatek, visto che tu citavi Roland Garros, certo. Lì è stata battuta da una giocatrice che sulla terra rossa è imbattibile, la Krejcikova non lo è, e soprattutto Jasmine Paolini sa che cosa può fare, sa che può vincere, ecco, non va in campo per non perdere, va in campo per vincere.
Mi piace questo sprezzo della scaramanzia, molto veronese. Barisoni sarebbe orgoglioso di te e cioè andrebbe subito a mangiarsi una peara. No, invece, tornando a Jasmine, perché c'è qualcosa di eroico in questo torneo, anche qualcosa di fortunato, perché per esempio insomma l'infortunio e il ritiro di Keys è un passaggio al di là ovviamente della solidarietà umana molto bella mostrata e reale assolutamente in quel momento, però è stato uno spazio nel quale inserirsi e da sfruttare, ma un po' tutta la sua carriera a 28 anni è una carriera che improvvisamente gira. Tu ti sei fatta un'idea del perché?
Il perché credo che sia molto semplice e molto difficile allo stesso tempo, che Jasmine a un certo punto ha trovato risultati nuovi facendo cose nuove. Ci sono dei momenti, no, nella nostra vita, ma anche nella vita di uno sportivo, chiaramente li noti di più nella vita di uno sportivo, in cui senti quel click. Allora sarebbe molto facile pensare che il click per lei sia stato quel 1000 di Dubai vinto qualche mese fa, quando rischiava di essere fuori praticamente al primo turno e ha recuperato con la Dad Maia per poi iniziare il suo percorso fino alla vittoria. In realtà è probabilmente di qualche mese prima il click, quando a Porto Rose lei aveva vinto un torneo ed era entrata nelle prime 30. Entrare nelle prime 30 per un giocatore significa poter gestire i tabelloni slam in maniera diversa.
Assolutamente. E allora aspettiamo il click, dalle 14 diretta su Sky Sport, dalle 15 comincia il match. Grazie a Eleonora Cottarelli. A proposito di click, chissà, forse quella magia di Bellingham per la finale che sta per arrivare.
C'è più unità di Yamal, si accentra, prova il sinistro al giro, rete, un gol clamoroso, meraviglioso, di un fenomeno.
Pallone che arriva a Palmer, dentro da Holly Watkins, si gira, ma è porta! Holly Watkins manda probabilmente l'Inghilterra a Berlino!
Questo era un altro click, quello di Watkins, anche questo importante, ma tutto è cominciato con la magia di Bellingham. Allora, Gabriele Marcotti e Filippo Maria Ricci, due stra italiani, ma espertissimi di cose rispettivamente inglesi e spagnole. Partirei dal professor Marcotti. It's coming, it's coming. Come stanno Badil e Skinner, che sono stati i due che hanno inventato questa canzone nel 1996? Allora erano 30 years of hurt, erano 30 anni di sofferenza, adesso gli anni sono diventati 58, ma forse. Ciao Gabriele.
Ciao Pier. Sicuramente se la gustano, sicuramente non vogliono fare un'altra edizione per il mondiale del 2026. L'Inghilterra si gode questo momento, c'è tantissimo scetticismo, la squadra gioca un calcio orrendo, a parte forse il primo tempo contro un'Olanda francamente abbastanza scarsa, semplicemente non hanno giocato bene in questo torneo, però insomma alla fine non conta come ci arrivi alla finale, conta esserci in finale, contano gli individui, probabilmente a livello di stelle e individui che possono cambiare la partita in un batter d'occhio, l'Inghilterra sicuramente ne ha di più della Spagna, quindi a sto punto uno se la gode fino in fondo, sapendo che la squadra, l'allenatore è quello che è.
No, ma l'allenatore, la cosa divertente, Gabriele, e ti rubo veramente soltanto un altro secondo, è proprio questa, cioè che l'allenatore è contestato, criticato, diciamo, insomma, vissuto come un normal one, ma poi se andiamo a vedere la storia dell'Inghilterra, tre finali fra mondiali europei in due, cioè c'è il signor Gareth Southgate, insomma è uno dei tanti paradossi, no, di questo momento e di questa serata incredibile che stiamo per vivere.
Guarda, e secondo me alla fine sarà una di quelle cose dove dopo uno si interroga quanto conta l'allenatore, per cosa conta l'allenatore, perché come tu sai Southgate sicuramente ha beneficiato del fatto che a parte la Francia, probabilmente ha il gruppo più forte in Europa, se non nel mondo, no? E quindi questo sicuramente aiuta. Detto ciò, noi amiamo dire che è più bravo come essere umano che come allenatore di calcio, perché indubbiamente il calcio espresso è quello che è. Però è anche importante quello, tu ricordi bene, negli anni passati, quando hanno avuto grandi allenatori come Eriksson, come Capello, eccetera, c'era sempre questa negatività, sempre queste polemiche, i giocatori non volevano andare in nazionale, erano scontenti in nazionale, le pressioni. Lui è stato un bravissimo parafulmine, è un grandissimo comunicatore, ha creato un grandissimo gruppo e evidentemente anche queste cose contano.
Less is more, verrebbe da pensare. Grazie a Gabriele Marcotti, ovviamente in bocca al lupo agli inglesi, ma in bocca al lupo anche agli spagnoli. Caro Ricci, com'è il clima lì? Anche lì si sentono sfavoriti? Qua si sentono tutti sfavoriti.
No, la Spagna non si è mai nascosta.
Non più, dai, anche, non più ormai.
Anche prima, no, non si è mai nascosta la Spagna, anche prima di partire. Io quando sono andato a fare, diciamo, la prima zona mista ancora a Madrid, a Las Rosas, al centro tecnico, e loro già dicevano, no, ma noi vogliamo il quarto titolo perché non c'era nessuno. No, questo a me è piaciuto molto della Spagna.
Però,
non
si però sono ci raccontavi mai all'inizio, nascosti. Anche per esempio, prima della partita contro l'Italia, che invece c'era un po' di scetticismo nell'opinione pubblica, dico.
No, aspetta, c'era una spaccatura, poi diciamo la falda si è riunita, la falda geologica, perché no, c'era una spaccatura tra quello che dicevano i giocatori, che dice noi andiamo lì per il quarto titolo, e invece non dico che gli ridevano dietro, però a livello di media più pubblico la gente diceva, c'era grandissimo scetticismo, dice voi potete pure pensare al quarto titolo, però poi che lo portiate a casa noi abbiamo dei dubbi, e piano piano si sono riavvicinate, cioè la partita con la Croazia, poi l'Italia, e adesso c'è grande comunione di intenti
e adesso c'è Yamal Mania, impazzano questi Mamma video mia. la foto con Messi, le immagini di qualche anno fa quando era un bambino, è impressionante.
No, scusa, una cosa, Pierre, per questa foto con Messi che vedo, no, qualcuno l'ha messa in dubbio, dice un fotomontaggio, a me quasi stamattina quasi casco dalla sedia, perché la foto era un calendario, una cosa pubblica fatta da un fotografo che stava intervistato dal Guardian. Vabbè, comunque, Messi, poi ci sono i compleanni, oggi è il compleanno di Lamin. Oh, 17 anni, certo, Pier, certo, dobbiamo festeggiare, certo. Qua.
Assolutamente.
Ieri è stato il compleanno di
Ha detto che non vuole il regalo, che il regalo se lo, se lo vuole fare da solo. Vabbè, impressionante, beati loro, beati loro. Anche se sì, poi in realtà sì, guardando le nostre under, se c'è un unico motivo, un po' di speranza, guardando il calcio italiano, sono proprio le under. E anzi, facciamo un in bocca al lupo a Bernardo Corradi, che a breve deve difendere il titolo europeo. Grazie al professor Ricci, ovviamente Ricci e Marcotti, domani sera super finale. Fra poco facciamo anche un salto dall'altra parte dell'oceano, perché anche l'Argentina ha la sua finale, tutt'altro che scontata.
In campo con Pardo.
Mucha felicidad, mucho orgullo. La verdad que lo que hizo este grupo es increíble. Volver a jugar otra final, no se cansa de competir. Hoy lo hizo otra vez de una manera impresionante.
Non si cansa di competere, non ci si stanca di competere ai massimi livelli. La voce avete sentito è quella di Leo Messi, perché facendo un salto dall'altra parte del mondo, cioè la finale della Coppa America con l'Argentina che giocherà contro la Colombia, Lionel Messi l'avete sentito, c'è anche Daniel Martinez con noi, insomma leggenda assoluta, chi ascolta Radio 24 insomma ti sente più di Cruciani e Parenzo. Ciao Daniel, come stai? Tutto bene, penso che l'Argentina vi renda felici, no?
Molto molto Pier, un piacere, penso sia il momento storico più importante della nazionale argentina, coincide con che quello della Colombia, arrivano in tutti e due penso nel momento storico migliore, ovviamente quello dell'Argentina per i titoli, per la quantità di finali, ha un brillo completamente diverso, no? Un peso specifico, certo, completamente certo, diverso, però una
fra
partita,
l'altro,
una finale,
scusa, visto che
finale.
Visto che hai aperto il tema Colombia, insomma quello che è successo l'altro giorno nel post partita di Colombia Uruguay ha fatto il giro del mondo, è stato onestamente orribile. E detto questo, la Colombia è un'ottima squadra, in serie positiva da 28 partite, con giocatori come James Rodriguez, come Arias, come Davinson Sanchez, che hanno buona qualità, un buon mix fra giovani e meno giovani. Ci sono delle insidie per questa partita, e che riverbero ha avuto nel tuo paese quello che è successo nel post di Uruguay-Colombia, con tentativo di aggressione di alcuni tifosi, mogli, fidanzate, famiglie, familiari dei calciatori dell'Uruguay, insomma molta confusione.
Sì, si è parlato, Pier, della triste organizzazione che ha dato la Conmebol in questo caso, sommata a quello che possono fare gli americani anche dell'anno prossimo nel Mondial de Club e l'anno seguente nel Mondial de Nazionali, nel Mondiale, la fase finale del Mondiale. Pertanto non una bella immagine, perché non c'era sicurezza, perché i campi sono tremendi, perché perfino una serie di cose che fanno una brutta immagine di questa Coppa, purtroppo per tutti.
Invece un'immagine molto positiva, Lautaro che nel mondiale, lo sappiamo, era stato insomma non al meglio dal punto di vista fisico, non era stata sicuramente il suo momento migliore con l'Argentina, e lì Julian aveva preso la sua titolarità. Devo dire che invece in questa Coppa America Lautaro ha segnato tanto con regolarità, nell'ultima partita è rientrato titolare con Alvarez, però insomma voglio dire, mi sembra che il progresso che c'è stato anche nell'ultimo anno di personalità e proprio di carisma di Lautaro in nazionale adesso si stia vedendo. Quanto è centrale adesso questa figura?
È il capocannoniere in questo momento, il capocannoniere. Appunto. Certo che è una con 4 gol è davanti a tutti, certo che Julian con quello che si è guadagnato nel mondiale tiene ancora il suo tempo, il suo spazio, Scaloni lo rispetta. Penso che sarà titolare Julian in questa la partita di domani notte, e penso che sarà titolare, perché difficilmente cambierà, anche se lui sempre fa qualche tipo di cambio, difficilmente cambierà, credo, l'assetto che lo ha portato fin qua, perché si è detto molto soddisfatto di quello che ha visto in semifinali. Pertanto sì, potrebbe esserci quel cambio, potrebbe essere che Di Maria non sia titolare, però questa sarebbe la ultima partita di Di Maria, sarebbe molto strano che non fosse titolare. In quel caso giocherebbe Nico González, occupando il posto dell'altra parte, no? Bene, una serie di situazioni che, per quelle che penso io, arriva un po' meglio l'Argentina, perché l'ausenza di Daniel Muñoz sulla parte destra, sì, della Colombia, il dubbio del Richard Rios potrebbe essere un problema grave per loro, certo, per questa squadra di un allenatore argentino, Néstor Lorenzo. Pensa te che sono stati 8 allenatori argentini quelli che hanno partecipato a questa Coppa Italia e in semifinale sono arrivati 3.
Hai detto Coppa Italia, lapsus freudiano. Grazie al nostro amico, ovviamente in bocca al lupo, suerte per l'Argentina in vista di questa finale. Professor Nerozzi, col quale per una volta non parleremo di Virtus e del mercato con Schengelia che resta, ma parliamo invece di quello che sta succedendo alla Juve, perché mi sembra che ci sia un cambio molto forte nelle strategie. Insomma, il mercato è un mercato importante, poderoso, fatto anche di scelte nette. Ti sorprende? Ciao Max.
Non mi sorprende, nel senso che quello su Thiago Motta è un investimento totale, cioè concettuale, filosofico, tecnico soprattutto, e anche, e si è deciso di cambiare pagina e si è deciso di assecondare in tutto e per tutto il nuovo allenatore, giunto lì a fianco, sta appunto tentando di mettere ogni pedina al suo posto, e certo costerà anche un po' di sacrifici di giovani o di qualche pezzo come Chiesa, perché la Juve alla fine deve anche autofinanziarsi.
Ecco, proprio di Chiesa volevo chiederti, nel senso che in questa rivoluzione fatta anche di scelte in qualche modo anche logiche, insomma, ci sono dei giocatori che insomma, ci sta che possono essere utilizzati come pedina di scambio per costruire un nuovo concetto di calcio, però è Chiesa, ovviamente ha un valore, una centralità completamente diversa, ma forse qualche dubbio di natura tattica, è questa secondo te la chiave che lo rende cedibile?
Penso sia una miscela, nel senso sicuramente c'è una ragione tattica del modo di giocare che ha Chiesa e dell'idea di calcio, che di possesso anche, che ha Thiago Motta, ma anche una ragione prettamente finanziaria. Chiesa va in scadenza e non ci sono grandi idee, non c'è una grande idea, rinnova le sue cifre, quindi ovvio che perdendo la fine stagione devi venderlo. Sul concetto di rivoluzione che dicevi tu invece, Pierre, attorno c'è un clima da rivoluzione, io direi da prima stagione di Antonio Conte 11-12, cioè si sente un po' nell'aria questo tra i tifosi, però Thiago si definisce più un evoluzionista, so che in passato aveva citato una famosa frase di Arthur Jorge, il mitico allenatore portoghese del Porto, campione d'Europa 87, gli dice: più che un rivoluzionario sono un evoluzionista. Ecco, lui vorrebbe evolvere lui stesso in una nuova fase della propria carriera, del proprio gioco.
Vediamo, certamente insomma i presupposti ci sono, il carisma e il physique du rôle, per dirlo alla Galliani, di Thiago Motta è assolutamente perfetto per i grandissimi club, e come giustamente sottolineava Nerozzi, quello che gli si sta dando anche proprio in termini di credito, di libertà, di adesione alle sue scelte, mi sembra veramente molto significativo da parte di Giuntoli. Grazie a Max Nerozzi. Chiudiamo con il professor Ceccarini, perché insomma il calciomercato è protagonista. Tu su Chiesa che idea ti sei fatto? Vuoi partire da qui?
Sì, ma io penso che Chiesa alla fine andrà via. Io penso che Chiesa andrà via dalla Juventus, la valutazione secondo me intorno ai 25 milioni di euro. Penso che in Italia è l'unica squadra che in questo momento possa prendere Chiesa, o quantomeno che abbia manifestato un interesse forte e concreto, sia tendenzialmente e sostanzialmente la Roma, però non ci giurerei che possa essere questa alla fine la destinazione finale, perché secondo me ci potrebbero essere anche delle sorprese, delle novità in questo senso anche a livello estero, perché a mio avviso Chiesa ha un mercato anche all'estero.
Senti, il Napoli si sta muovendo, insomma, Juve e Napoli in queste ultime settimane sono le squadre che stanno facendo i colpi, se non sbaglio, no?
No, assolutamente sì. Io penso che insomma la Juventus alla fine per me prenderà Coop Miners, perché Coop Miners è un giocatore che vogliono a tutti i costi. Secondo me hanno già un principio d'accordo con il giocatore. A questo punto stanno aspettando di poter vendere altri elementi della rosa che magari non rientrano nel progetto tecnico di Motta, per fare poi un'offerta alta all'Atalanta e convincerlo. Napoli, a mio avviso, se escono anche altri due difensori, potrebbero prendere anche Hermoso. e poi hanno in mano l'idea di Massimo a Lukaku, perché appena parte il giro degli attaccanti, no? Se Morata decide di andare al Milan, fa partire un giro di attaccanti e potrebbe venire fuori di nuovo il Paris Saint-Germain per Osimhen, e a quel punto prenderebbero Lukaku, perché io credo che al Paris Saint-Germain andrebbe via Colomouani per l'Atletico Madrid, e quindi si innescherebbe, no, poi questo giro particolare, certo, che porta a fare questo, sì, questo domino che poi porta naturalmente, diciamo, a far combaciare le richieste un po' di tutti, ecco.
Beh, io il Napoli lo vedo molto molto competitivo, non so, sarà l'effetto Conte che mi emoziona e che mi dà l'idea, insomma, di un grande accorciatore, passami l'espressione, aggiustatore, accorciatore di tempi. Se c'è da fare una rivoluzione in tempi rapidi, sicuramente Antonio Conte sa come si fa. Grazie Cecca, grazie a tutti i nostri ospiti,
ciao.
Grazie alla dottoressa Schiattone, al professor Ferronato. Ci tuffiamo in questo super weekend di sport, ci andiamo a gustare la finale femminile di Wimbledon alle ore 15 e, insomma, grazie a tutti, vi ricordo domani appuntamento con tutti i convocati weekend alle ore 17, poi tutti i convocati versione classica da lunedì al venerdì alle 14. In campo con Pardo torna sabato 11:30. Ciao.